E allora buonasera a tutte e a tutti, una nuova puntata di Emergenza Zero in Entropia Massima, nuovo ciclo di nuovo sempre sulle emergenze, sulla riduzione dei rischi per cercare di arrivare a una situazione in cui le emergenze non siano più tali, quindi cercare di capire, di studiare i fenomeni in modo da affrontarli in una maniera che sia più consapevole, più consona, più attenta a chi vive i luoghi e a chi deve affrontare situazioni che possono essere difficili, come stiamo vedendo sempre più, ma in questa fase della trasmissione parliamo di fenomeni naturali in cui l'azione dell'uomo è relativa, però l'interazione uomo-ambiente è sempre forte, ha sempre la nostra attenzione e andiamo quindi a continuare il discorso che avevamo iniziato nella scorsa trasmissione, ovvero l'attività vulcanica. Avevamo affrontato nell'ultima trasmissione la situazione nei Campi Flegrei perché avevamo delle situazioni di cambiamento, avevamo dei nuovi processi che stanno comunque destando l'attenzione di chi li studia e della popolazione che vive in quel luogo. E quindi ne continuiamo a parlare con Gianfilippo De Astis. Ciao Gianfilippo.
Ciao a tutti, buonasera.
E che stasera è qui con noi, la scorsa volta era in telefonica, ma oggi è qui con noi. E quindi vogliamo sia riprendere il discorso appunto sui Campi Flegrei, ma approfondire un po' il concetto e andare a studiare il perché e il per come. In effetti l'Italia è una regione, un luogo nella Terra in cui i vulcani si fanno sentire abbastanza, in modo abbastanza importante. Non è solo in Italia che ciò succede, ma...
Ah sì, così saluto, vai, dai. Buonasera a tutte e a tutte, compagni e compagne, fratelli e sorelle all'ascolto. Hai detto Entropia Massima, Emergenza Zero, ritorniamo alla puntata, ormai siamo tutte le settimane qui. Sì, no, oggi riparliamo di vulcani e casualmente era meglio se non sarebbe stato meglio che non fosse successo, però casualmente oggi ieri c'è stata un'eruzione in un vulcano in Indonesia, Sumatra, il vulcano Marapi, ci sono state 11 vittime tra i 75 escursionisti, 11 vittime mi pare 12-13 dispersi ancora tra i 75 escursionisti che, nonostante il vulcano fosse in allerta in livello di rischio 2 su 4, e quindi forse, secondo almeno quelle cose che ho letto, forse le escursioni non avrebbero dovuto verificarsi. Comunque c'è stata un'eruzione di tipo esplosivo, relativamente improvvisamente, visto che il vulcano era sotto controllo, è esploso il vulcano, si è alzata una colonna piroclastica, poi capiremo che vuol dire, credo, nell'arco della puntata, una colonna, spero per voi.
Sì, oggi sarà molto didattica.
Oggi spieghiamo, perché l'altra volta, parlando dei Campi Flegrei, qualcuno ascoltando certe cose non le ha capite, no? Ad esempio, se la camera magmatica è un buco o se la colonna del flusso piroclastico che si alza in atmosfera è solido o cose del genere. Insomma, in questo caso qui comunque si è alzata una nube che si è sollevata per circa 3 km e poi è ripiombata sulle pendici del vulcano, e chi c'era, cioè questi escursionisti, si sono trovati molto in difficoltà, sono stati allontanati. Le ricerche per il momento, a quanto ho letto poco prima di entrare in radio, sono sospese per la pericolosità, e quindi probabilmente saranno di più le vittime. E basta, quindi vi lascio la parola, riapprofondiamo sto vulcanismo. Il ciclo di Emergenza Zero quest'anno si configura un pochino con delle puntate che ne so, potrebbero essere tipo a gruppi di due, a gruppi di tre, sulle pericolosità. Quindi magari faremo un ciclo, quindi dei piccoli cicli, tipo pianeti gemelli o costellazioni, faremo, tanto per collegare le trasmissioni, faremo dei piccoli cicli o sistemi solari, insomma, intorno a un argomento. Faremo dei cicli sul, magari sul terremoto, sulla pericolosità idraulica, sulle alluvioni, che tra l'altro in Italia, per motivi, alcuni dei quali li approfondiremo stasera, non mancano questi fenomeni. E quindi ti rilascio la parola.
Eh sì, quindi andiamo a rivedere con Gianfilippo, passo subito la parola, un po' a descrivere quali sono i tipi di vulcanismo che ci possiamo aspettare, perché questo ovviamente ci interessa per vedere quali possono essere poi i prodotti e quale può essere quindi poi l'impatto su chi vive, perché ovviamente a seconda del tipo di prodotto vulcanico possiamo avere dei differenti impatti. E quindi, giusto così, rivediamo un attimo com'è strutturata l'edificio vulcanico. Parlavamo di camere magmatiche, condotti. Cosa sono? Buchi?
Beh, no, camere magmatiche in genere sono volumi, possiamo immaginarle con forme subsferiche, ellittiche o più o meno articolate, comunque sono dei volumi di roccia che contengono magma, possono essere strette, lunghe, larghe, non è definito in tutto per tutto la loro forma. Possiamo però dire che più delle volte, quando si verificano grandi eruzioni con svuotamento di camere magmatiche, la forma che ne risulta in superficie è una forma ellittica o subsferica o poligonale, quindi vuol dire che in qualche modo la risposta che abbiamo in superficie è quella che corrisponde appunto a delle forme, a dei volumi abbastanza oblunghi, ellittici sotto nella crosta terrestre.
E tipo a che profondità più o meno di che dimensioni possono essere?
Beh, possono essere di vari chilometri cubi, dimensioni molto variabili, poi questo risulta dalla dimensione dell'eruzione, perché appunto non sempre ci sono svuotamenti di camere, ci sono anche alimentazioni di eruzioni dalla parte apicale di una camera, e tutto dipende poi se il vulcano è a condotto aperto o a condotto chiuso o ostruito, che dir si voglia. Nel secondo caso, condotto ostruito, c'è la possibilità che si sviluppino camere magmatiche abbastanza ampie, se ben alimentate dal profondo, perché poi i magmi risalgono sempre dal profondo e poi stazionano nella crosta terrestre tra, non so, 3-5 chilometri, 3-10 chilometri, e lì evolvono e cambiano la loro composizione arricchendosi in gas, eccetera. Sono processi abbastanza lunghi e complessi che poi determinano però il tipo di eruzione che si verifica successivamente con varie modalità.
Ecco, quello che dicevi, che in superficie si possono vedere appunto queste forme oblunghe poligonali, è perché cioè la grande differenza tra un edificio vulcanico, diciamo in positivo, quello che può essere la costruzione di un cono, la costruzione di un vulcano a scudo, che adesso poi vedremo, rispetto a quelli che sono chiamati collassi calderici, che si verificano quando la camera magmatica si svuota e quindi poi in superficie riusciamo a estrapolare quella che può essere la forma della camera magmatica. Un esempio può essere quello del lago di Bracciano come struttura.
Sì, molti laghi che ci sono nel Lazio anche, ma anche in tutto il mondo, sono o laghi craterici o laghi calderici. Naturalmente la caldera di solito si differenzia dal cratere, perché poi spesso ci si chiede qual è la differenza tra cratere e caldera. La differenza innanzitutto sta nelle dimensioni, e poi sta nella, diciamo, forma esterna. Il cratere ha una forma più a imbuto, stretto e affossato, con pareti molto subverticali. La caldera è molto più larga, ha un fondo subpianeggiante o pianeggiante, con i bordi esterni svasati, come se fossimo davanti a una grande padella, un padellone di, in cui cuociamo le nostre uova o non so che, però diciamo, di dimensioni chilometriche.
Quindi diciamo una differenza tra i due tipi di lago può essere lago di Bracciano e il lago d'Albano, che sono invece appunto i colli albani, il complesso dei colli albani. Il lago è composto, è, diciamo, viene ospitato dalla composizione di tre crateri invece, e sono più appunto superficiali. Ripartiamo invece, passo indietro, e andiamo a vedere, volevo chiederti come funziona, cioè cos'è che innesta l'eruzione, nel senso, abbiamo detto camera magmatica sta in una profondità nella crosta variabile, può essere di dimensioni appunto variabili, ma può andare, diciamo, chilometrica, e da dove viene magma, cioè roccia fusa, e dove va, cioè cos'è che innesta poi l'eruzione, la migrazione del magma e poi l'eruzione?
La migrazione del magma viene innescata e prodotta da una differenza di densità, perché il magma è fuso e le rocce che lo contengono, che lo circondano, sono solide e quindi hanno una densità superiore. Questa differenza di densità determina, fa sì che ci sia una possibilità del magma, cioè del fuso silicatico, perché il magma questo è, a migrare verso l'alto. Poi nel momento in cui si determinano delle condizioni chimico-fisiche e idonee alla risalita rapida, più o meno rapida, del gas, allora ci sono le fratture adatte, allora c'è la possibilità di avere l'arrivo del magma in superficie e l'eruzione. Ricordiamo che l'arrivo del magma in superficie determina innanzitutto i due grandi casi di attività vulcanica. Attività effusiva, quando questo arrivo è tranquillo, è governato da una quantità di magma relativamente bassa, quindi il magma è in gran parte impoverito di quel gas, perché già il gas è sfuggito, e l'attività esplosiva, dove invece il gas è in grado di trascinare con sé il magma fino a portarlo in superficie in maniera più o meno violenta, e qui ci sono, diciamo, tutti i gradi, lo spettro di possibili eruzioni esplosive, che variano da quella hawaiana fino alla pliniana o anche ultrapliniana. In più, considerando che c'è un ulteriore effetto esplosivo determinato dal contatto magma-acqua, e qui entriamo in un altro campo ancora delle eruzioni vulcaniche, che si chiamano eruzioni freatomagmatiche.
Mi piace sempre fare il paragone con quello che succede quando si spilla la birra. La parte superiore della schiuma gassosa mi piace paragonarlo al vetro vulcanico che racchiude le bolle di gas di anidride carbonica nel caso specifico, ma che può essere invece nel caso delle eruzioni vulcaniche normali di vari gas, vari tipi, giusto?
Sì, vari tipi. CO2 è uno dei gas magmatici più tipici, ma poi ci sono tutti i gas legati ai composti dello zolfo, del cloro, del fluoro.
E prima dicevi fuso silicatico. Silicatico si intende, perché è una cosa, è particolare il fatto che la gran parte delle rocce della composizione crostale è basata su questo elemento.
Sì.
E noi lo diamo un po' così per scontato, ma il silicio compone gran parte delle rocce superficiali. in particolare sicuramente vulcaniche. E beh, è una particolarità, tetraedri di silicio che costituiscono gran parte del suolo su cui camminiamo.
Se il magma ha quantità di silicio variabili tra il 40-42%, proprio in caso dei magmi cosiddetti ultrabasici, cioè quindi molto poveri in silice di fatto, è fino a 75% di silice. La maggior parte, la stragrande maggioranza dei magmi sono tra, diciamo, 48 e 70% di silice.
Ovviamente poi abbiamo tutto il resto del mondo del sedimentario, dominato principalmente dal carbonato di calcio, però quella è proprio tutta un'altra, sì, un'altra storia,
altro mondo.
Un altro mondo. E dicevamo, facciamo brevissima pausa, dicevamo, e ci sentiamo tra pochissimo. per Abbacchiato, Shock in My Town su Onda Rossa 06 49 17 50 per chi volesse intervenire in diretta. Continuiamo Emergenza Zero, parliamo di vulcani in Italia. E ci voleva dire qualcosa?
Sì, facciamo un riepilogo di quello che abbiamo detto fino adesso. Allora, per qualche motivo, che adesso ci spiegherete, per qualche motivo il magma in certi punti della Terra, non in tutti, in certi punti della Terra risale dalle profondità e va a riempire questo volume di roccia probabilmente fratturata, con, di cui avete detto, le forme, le dimensioni a 4-5 km di profondità. Poi occasionalmente, o comunque costantemente, da questa che avete definito voi esperti la camera magmatica, in certi casi e con certe modalità che possono essere di vario tipo, con vari gradi e vari tipi di prodotto eruttato, appunto avviene l'eruzione. In superficie quello che si vede è quello che avete chiamato edificio vulcanico, che può essere a forma di cono oppure con altre forme. Allora, mi è venuto in mente di farvi una domanda: ma perché in Italia, e perché questa trasmissione poi l'abbiamo dedicata proprio ai vulcani, in Italia c'è questo problema del vulcanico, no? dei vulcani? Ne abbiamo parlato l'altra volta a Campi Flegrei, l'Etna lo conoscono tutti, Stromboli, quelli più famosi, mo vedremo quanti sono in realtà. Mentre invece in altre zone del mondo, anche in altre zone d'Europa, questo pericolo, questa presenza non c'è. Ad esempio in Francia, dove ci devo andare, ho controllato per essere sicuro della certo, bisogna sempre controllare e rendersi conto del pericolo, dei pericoli a cui uno va incontro. E per esempio io andando in Francia ho visto l'attività sismica relativamente in certe zone più bassa o assente addirittura in alcune zone. I vulcani non c'è pericolo. In questo periodo lì piove tanto, quindi ci sono fenomeni anche di esondazione, però diciamo che il rischio vulcanico, il pericolo vulcanico, poi pericolo, rischio, poi vedremo pure questo, in Francia non c'è. Perché invece qua in Italia tocca preoccuparsi tanto di i gas, le fumarole, attento quando vai nel sottosuolo, più i vulcani stessi? A voi.
La geodinamica del pianeta che determina la presenza di vulcanismo attivo, così come di sismicità. Laddove i continenti, le famose placche che costituiscono il pianeta Terra o zolle sono in movimento reciproco tra loro, si verificano una serie di fenomeni abbastanza complessi, fra cui anche il vulcanismo. Laddove invece ci troviamo in zone che sono all'interno di queste placche, vulcanismo e tettonica, e quindi sismi anche non si verificano, se non raramente, se non con magnitudo estremamente basse e con frequenze estremamente rarefatte.
Eh sì, e la cosa, diciamo, il quadro del perché in Italia in effetti ne abbiamo sempre sentito parlare, ne parliamo, ma effettivamente è una zona con particolare densità vulcanica, e questo sicuramente deriva dalla storia geologica, appunto dalla geodinamica dell'Italia, di quello che è, da dove viene l'Italia, che cos'è l'Italia.
No, questa è una domanda a cui non rispondo, perché il discorso ci porterebbe troppo lontano, ma per essere più, diciamo, vicini a noi e concreti nella risposta, semplicemente ci troviamo in un'area di scontro fra placche, placca africana contro placca nord europea asiatica, e poi nell'ambito di questo scontro c'è anche una micro placca che è quella adriatica, ma badando al sodo è il fenomeno di una placca che finisce sotto l'altra, che noi geologi chiamiamo subduzione, che determina poi il vulcanismo, la possibilità che si verifichino delle condizioni chimico-fisiche per la fusione delle rocce del mantello, e quindi poi la risalita dei magmi nelle zone di arco insulare, per esempio nel caso delle isole Eolie, dove c'è lo slab ionico, questa placca africana che corrisponde alla Marionio, che finisce al di sotto dell'arco calabro, e poi nel Tirreno meridionale si verifica quella risalita di magmi, appunto di formazione risalita di magmi che cui alludevo prima, e che danno vita al vulcanismo delle isole Eolie. Per quanto riguarda invece il resto dell'Italia, dalla Toscana fino alla Campania, parliamo di una subduzione più vecchia, di fenomeni più vecchi che infatti sono in gran parte estinti fino ai vulcani laziali, i cui ultimi vulcani attivi sono quelli campani.
E andando appunto dalla Toscana, possiamo un po' ricordare anche tipo il Monte Amiata. È un monte che vediamo lì, ma in realtà è un vulcano che appunto, andando da nord verso sud, ci troviamo l'Amiata, il distretto Vulsino e i Cimini, e abbiamo citato Colli Albani, no, sopra prima il
Sabatini
e i Colli Albani, e scendendo poi verso sud riandiamo ai nostri cari Campi Flegrei, Vesuvio,
Ischia
e poi Eolie, Etna. E andrei adesso a rivedere un po', se ci puoi fare, Gianfilippo, un po' un ultimo aggiornamento così rapido, visto che ne avevamo parlato la scorsa volta, sui Campi Flegrei, cosa sta succedendo, visto che c'era comunque un livello di attenzione insomma particolare.
Sì, dopo le notizie, anche un po' le polemiche che sono nate dalle dichiarazioni del ministro Musumeci sulla possibilità di passare l'allerta, il livello di allerta da giallo ad arancione, in effetti il livello di allerta è rimasto ai Campi Flegrei, è rimasto giallo, e c'è stata una convocazione della Commissione Grandi Rischi con una riunione che si è tenuta a fine ottobre, ed era da lì che era emerso la possibilità di un cambiamento dello stato di allerta, cosa che poi non si è verificata. E invece quel che si è verificato è che da settembre, poi ottobre e fino ad arrivare all'intero mese di novembre, i fenomeni che si sono verificati ai Campi Flegrei sono cambiati abbastanza significativamente, perché da avere oltre 1100 terremoti a settembre, a ottobre ce ne sono stati, ho controllato, 553, esattamente la metà di quelli di settembre, mentre a novembre ce ne sono stati una settantina. La magnitudo di questi terremoti è stata molto molto bassa. A novembre abbiamo avuto un solo terremoto significativo di magnitudo 3.1, e parallelamente anche il fenomeno di sollevamento del suolo è cambiato, perché siamo passati da un tasso di sollevamento di 15 mm al mese con un'impennata nella fine, verso la fine del mese di settembre, a una stabilizzazione e poi dopodiché un tasso stimato di crescita del sollevamento di 4 mm al mese, quindi molto inferiore a quello di settembre. Questo è cominciato all'incirca a metà ottobre, e questo tasso si è mantenuto stabile fino a tutto novembre. Ora domani uscirà il nuovo bollettino delle attività del monitoraggio dei Campi Flegrei, vedremo se ci saranno delle novità, però non credo. E l'unica cosa che resta, diciamo, molto simile a tutti i mesi precedenti è l'emissione dei gas, la tipologia dei gas, le tonnellate di CO2 emesse mediamente ogni giorno, tra 3.000 tonnellate e 3.500 tonnellate, quello è rimasto sostanzialmente invariato.
Beh, quindi possiamo dire c'è una diminuzione dell'attività o comunque una stasi nel fenomeno.
Così parrebbe così.
Va bene, e quindi direi che facciamo un'altra brevissima pausa musicale in voce tra poco.
Ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti.
Un servo tempo fa di già una piazza pregava a Cristo un croce e ci dicia: Cristo non mi faccio ne sciabà come un cane pilla via, si piglia tutto con la somanazza, manco la vita mia, dici che è mia, distruggi la Gesù, sta mala razza, distruggi la Gesù, fallo per mia, sì, fallo per mia.
Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti.
Ricordati che ogni persona ha una sua dignità, sogni e emozioni che la vita ci dà. C'è chi ancora per il potere ha venduto l'anima, disposto a distruggere ogni briciola di verità. C'è chi dice non mi va, non mi va, non mi va. Se c'è chi domina, sdomina, insulta la mia umanità. Guerra chiama guerra, lotto per la mia identità, nonostante troppi troppi siano le difficoltà. Stato di calamità, suddito di società, schedato dalla realtà, schierato in cattività, contro la meschinità, pronto anche a tutto si sa. Non credo all'immunità di chi sta sopra a guardare, è la mia gente che dà menzogne e tranquillità, solo per chi sta di là di questo bel varietà. Presidente Maragia, oggi di servilità, pagherete tutto e spero non nella di là.
Chi è Cristo ma rispugni dalla croce, forse si sono spezzati lì dovrazza, cupoli la giustizia si la fazza, nessuno ormai più la farà.
Piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti.
E questo era Roy Paci con Aretusca.
Ammazza, che entrata perfetta che hai fatto.
Timing. Ma la razza, e ovviamente c'è un fil rouge che collega Battiato, Roy Paci, e vedremo anche la prossima. Perché andiamo nel sud Italia, perché ce n'è uno dei nostri vulcanetti che ci piacciono tanto, che in questo momento si sta esprimendo in una delle sue modalità preferite. Parliamo ovviamente dell'Etna, e quindi andiamo a vedere che cosa sta facendo e quello che potrebbe, che ha potuto fare un po' nel passato.
Allora tocca a me,
tocca
deduco.
A te.
L'Etna è un vulcano molto grande, proprio imponente, che ha una storia eruttiva molto lunga, di mezzo milione di anni, 500.000 anni, con tante fasi differenti, di cui noi stiamo vedendo solo diciamo la parte finale, quella degli ultimi, non so, 100 anni. Ma la storia è molto più complicata, inizia sotto il mare con un'attività effusiva sottomarina che ha fatto quelle che si chiamano lave a pillow in inglese, cioè lave a cuscino, quindi eruzioni piuttosto modeste sott'acqua, di colate di lava che poi assumono questa forma proprio per il contatto del magma con l'acqua. E poi dopo ha attraversato tante fasi differenti prima di arrivare ad essere il vulcano che noi vediamo oggi. Non credo sia possibile appunto raccontare tutta la storia eruttiva dell'Etna adesso, però quello che lo caratterizza negli ultimi decenni è il fatto che è passato da essere un vulcano a condotto centrale con un unico cratere sommitale, cosa che anch'essa è iniziata 15.000 anni fa in questa forma almeno, non tantissimo tempo fa, prima era tutt'altra cosa come struttura vulcanica o come varie strutture vulcaniche, cosiddetto vulcano poligenico. Comunque adesso che è diventato uno strato vulcano, e poi possiamo tornare a parlare anche delle varie forme vulcaniche, prima ha avuto una lunga fase in cui aveva questo cratere centrale, cratere sommitale unico, poi dal 1911 in poi ha cominciato a sviluppare vari crateri e adesso ha quattro crateri. Il cratere centrale, all'interno del quale c'è la cosiddetta bocca nuova, poi c'è il cratere della voragine, il cratere di nord-est e poi il neonato, l'ultimo, il più giovane di tutti questi crateri, è il cratere di sud-est, che dal 1971 poi è diventato nuovo cratere di sud-est, ed è proprio da questo cratere qui che noi abbiamo potuto ammirare e vedere le attività più spettacolari dell'Etna negli ultimi anni, quelle che vengono chiamati parossismi etnei, oppure le fontane di lava dell'Etna, delle eruzioni veramente stupende da vedere, molto fotografate, molto cinematografiche, perché il magma spesso di notte si alza fino a migliaia di metri di altezza, poi fa delle colonne di 6.000-8.000 metri, ma la fontana è alta 500-1.000 metri, quindi poi produce anche parallelamente delle colate di lava, quindi è un fenomeno veramente bellissimo che è stato proprio tipico delle ultime attività etnee. Pensiamo che tra la fine del 2020 più o meno e la fine del 2021 ci sono state quasi una sessantina di eruzioni di questo tipo, con queste fontane di lava. E poi questo tipo di eruzione invece nel 2022 e nel 2023 si sono molto più rarefatte, e nel 2023 ne abbiamo avute quattro, l'ultima delle quali, quella di cui facevi riferimento tu, il primo dicembre.
Ecco, appunto parliamo di fontane di lava, e quindi sono tipo di prodotto di un'attività tipica dell'Etna, però parlavi anche di colonna eruttiva. Che cos'è la colonna? perché si pa- se no se quello che diceva prima Lorenzo, cos'è una colonna eruttiva sostenuta, in che senso?
Sostenuta deriva dal fatto che la colonna, ossia una proiezione dalla bocca del cratere, dal punto di emissione verso l'alto di materiale magmatico frammentato e gas. I gas danno la spinta a questo, diciamo, flusso verso l'alto, che quindi di fatto forma una colonna, e la sostengono fino a quando possono. La sostengono per, non so, 1000 metri o 3000 metri, come nel caso dell'eruzione del Monte Marapi, per un tempo breve, perché non, i gas, diciamo, si sono liberati in maniera improvvisa, violenta, ma non sono tanti. Allora, quando la camera magmatica è capace di sviluppare al suo apice una quantità di gas notevole che viene contenuta dalle rocce, poi questa quantità di gas si libera sia violentemente ma anche in grande abbondanza, naturalmente la colonna eruttiva può svilupparsi verso l'alto per decine di chilometri, e quindi abbiamo le eruzioni pliniane, ultrapliniane, come quelle appunto del Vesuvio, che hanno dato il nome a quel tipo di eruzione lì, come quella del 79 d.C.
descritta da Plinio il Vecchio, e
il appunto giovane.
Il giovane. Ops. e questo appunto, due tipi di prodotti diversi che possono impattare in maniera diversa sulla popolazione che abita intorno all'Etna. E qual è il tipo di prodotto che più frequentemente, diciamo, si ritrova nelle strade? Cos'è che, qual è poi appunto, poi lo approfondiremo meglio, ma qual è il rischio maggiore per le abitazioni intorno all'Etna?
Ah, per le abitazioni intorno all'Etna il rischio maggiore, ma piccolo, è quello della caduta dei prodotti, di ceneri, lapilli in alcuni settori del vulcano che sono determinati dalla direzione del vento. Infatti questi si chiamano prodotti da caduta e sono governati dalla forza di gravità nel momento in cui appunto cessa quella spinta dei gas che dicevamo prima, e poi dalla direzione del vento che li trasporta verso nord, verso sud-est, sud-ovest, quello che è. Nel caso invece di colonne molto più alte e sostenute con quantità di materiale magmatico frammentato molto superiore a quello delle fontane di lava etnee, allora abbiamo la possibilità di flussi piroclastici e di fenomeni del tutto diversi che, diciamo, sono molto più impattanti di quelli che abbiamo visto all'Etna, considerato anche che l'Etna ha un vulcano grande, appunto, per un raggio molto ampio intorno alle sue varie bocche eruttive di cui abbiamo parlato prima, non ha abitazioni, non ha persone che ci abitano, non ha strutture civili, non ha industrie, eccetera, ed è questo che fa poi la differenza, la grande differenza tra il concetto di pericolosità e il concetto di rischio, di cui possiamo poi ampiamente parlare.
Sì, sì, poi ne parliamo. Questo, a proposito dell'Etna, volevo fare una nota turistica per chi ci andrà, perché ci sono un sacco di volte di recente, negli ultimi anni, no? Sia Catania, insomma, perché effettivamente lì è molto presente però è molto presente il discorso col vulcano delle persone che ci abitano, sia pure quelli che fanno turismo. Quindi se giri per Catania ti parlano tutti quanti dell'eruzione del 1669, che è la più grande, insomma, che è arrivata fino a Catania. Se vai su a Rifugio Sapienza, uno può prendere la funivia. Consiglio a tutti quelli che ascoltano e che per caso si trovino a passare da quelle parti di fare un'escursione sul vulcano o proprio in cima, che ci porta il CAI, oppure altre. Io l'ultima volta sono stato 4-5 giorni a Zafferana Etnea e ti portano nei crateri nord, e anche le guide, diciamo quelle non ufficiali, sono in grado di raccontarti molto e di farti vedere molto di come funziona un vulcano. Per le eruzioni, quelle invece antiche, uno può andare a vedere gli scogli dei ciclopi, se non sbaglio su quelle lì ad Acitrezza, si può fare, uno sta lì, quindi è un modo. È curioso, no? C'era Nanni Moretti, poi forse ne parliamo di Stromboli se c'è tempo. Nanni Moretti in Caro Diario diceva di Stromboli, no? Faceva, non so se vi ricordate, andava da un'isola all'altra e diceva di Stromboli che a Stromboli tutti quanti sentono la presenza lì, in quel caso di Stromboli, la presenza incombente del vulcano, ed erano tutti giù, no? Tutti fortemente appesantiti dal vulcano. Lì invece intorno all'Etna si sente la presenza del vulcano, però è una presenza di una convivenza molto 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 quotidiana, perché i prodotti, la cosa più normale che accade è che ci siano, appunto, ogni tanto chiudono pure l'aeroporto, no? Tanta cenere e tanta sabbia, e quindi in molti casi si devono sbrigare a toglierli dai tetti se lo spessore è troppo elevato, perché soprattutto degli edifici, quelli più antichi, gli si spostano tutti i coppi, e le macchine uguali, cioè c'è un problema con i radiatori, diciamo pure lì, cioè tutta pure un artigianato legato al recupero. Per esempio, se usi la macchina e c'è la sabbia, ti si rovina il radiatore, e quindi ci sono i meccanici che sono in grado di affrontare i problemi meccanici legati alla presenza del vulcano, no, nel senso, da noi non sarebbe possibile. Se vai da quello che vende marmitta a Montesagro,
certo,
gli porti il problema vulcanico, lui non lo sa,
risolvere, certo. Esatto. Possiamo avere problemi legati all'emissione di CO2 da
nel caso delle marmitte, proprio
nel caso delle marmitte non ci interessa. E va bene, visto che hai lanciato lo Stromboli, direi che prima di parlarne rifacciamo l'ultimissima pausa musicale e poi passiamo alle olie.
Già, già, come già, cos'è l'eternità? Che certi pomeriggi non finiscono mai. Già, già, come già, cos'è l'eternità? Se gli anni ottanta era tanto tempo fa. We'll be right back.
tanto tempo fa. Tanto tempo fa.
E nelle Eolie entriamo con Filicudi degli Usmamò e torniamo in voce. 06 49 17 50 Onda Rossa. Siamo su ondarossa.info in diretta 87.9 in modulazione di frequenza. Torniamo a parlare di vulcani nell'ambito della trasmissione Emergenza Zero, cercando di capire quali sono i fenomeni del mondo che ci circonda per averne più consapevolezza e per gestirli al meglio. Quindi andiamo a parlare, abbiamo ripreso un po' i concetti del vulcanismo, di com'è, come si comporta, abbiamo parlato, ripreso l'argomento dei Campi Flegrei, abbiamo visto l'Etna, andiamo quindi nelle Eolie a vedere uno dei vulcani più particolari dell'Italia, dell'Europa, che ha un tipo di attività appunto particolare, che ce lo racconta di nuovo Gianfilippo De Astis.
Allora, per parlare di Stromboli parto dall'Etna, proprio dall'attività che c'è stata ultimamente. Le fontane di lava che noi abbiamo ammirato e guardato in questi ultimi anni dall'Etna, di solito sono sempre passate prima di arrivare a quel tipo di attività da una fase di attività esplosiva stromboliana, cioè nel giro di poche ore il vulcano è capace di sviluppare livelli di energia differenti e da una condizione di degassamento si parte poi a una semplice degassamento, si parte a una fase di esplosiva stromboliana, per poi arrivare in un crescendo alle fontane di lava. E a Stromboli non si verificano, appunto, non si osservano le fontane di lava che si osservano all'Etna, ma questo tipo di esplosività moderata, modesta, è la cifra caratteristica del vulcano Stromboli, tant'è che ha dato il suo nome a questo tipo di attività per tutti i vulcani del mondo. Attività esplosiva stromboliana, proprio un marchio di fabbrica, così come esiste l'attività esplosiva vulcaniana, che prende il nome dal vulcano omonimo, Vulcano, e anche quella in tutto il mondo definisce un preciso tipo di attività esplosiva. A Stromboli abbiamo, almeno per quelli che sono i dati geologici, da oltre 1000 anni, molti puntano su 1200-1300 anni di attività esplosiva persistente, cioè Stromboli è uno dei pochi vulcani al mondo. Adesso per esempio ne abbiamo uno simile alle isole Vanuatu e poi un altro ancora invece in Antartide, Mount Erebus. Questi qui sono alcuni vulcani dove l'attività esplosiva stromboliana, con queste piccole modeste eruzioni continue ogni giorno, tutti i giorni, eruzioni diciamo di con frequenza variabile, può essere da 5-7 all'ora fino anche a 20 esplosioni all'ora. Stromboli è fatta così. Poi ogni tanto, come anche ha mostrato negli ultimi anni, ci sono delle attività esplosive improvvise e molto più intense, che vengono chiamate parossismi, e questi fenomeni sono molto più pericolosi e hanno anche determinato la decisione da parte della Protezione Civile di chiudere il cratere di Stromboli all'accesso dei turisti, cosa che avveniva fino al 2019 con diciamo poche eccezioni o rare eccezioni negli ultimi decenni. Nel 2019 invece, nell'estate del 2019, il 3 luglio e poi di nuovo il 28 agosto ci sono stati due eventi di questo tipo, due eventi parossistici con molto impulsivi, con delle colonne eruttive di fino a 7-8 km e distribuzione dei prodotti dell'esplosione al di fuori di quella che è l'area sommitale di Stromboli, perché nelle esplosioni stromboliane i prodotti restano sempre confinati nella zona craterica, si alzano fino a 200-300 metri e non di più e poi cascano ad ombrello, a raggiera, intorno a questa area dei crateri di Stromboli. Mentre nel caso dei parossismi, sempre a partire dalle stesse bocche eruttive, però si alzano queste colonne molto più alte e poi ci sono appunto dei flussi piroclastici che fortunatamente per la struttura che ha Stromboli finiscono per ricadere lungo la sciara del fuoco, che è uno dei versanti del vulcano, e per diciamo al peggio per percorrere alcune centinaia di metri fino a 800-1000 metri sulla superficie dell'acqua per poi diciamo depositarsi definitivamente in mare. Naturalmente questo tipo di fenomeni, se si verificassero in altre direzioni e lungo altri versanti del vulcano diversi da quelli della sciara del fuoco, sarebbero un problema molto più grande per l'isola, perché sono flussi di materiale incandescente, molto veloce, ricco di gas, a cui per i quali non c'è scampo da parte delle persone e anche da parte delle strutture, diciamo, difficilmente resistono a questo tipo di impatti.
E che potrebbero andare a impattare sui due centri abitati di Stromboli. Stromboli Porto e Ginostra, però anche uno dei...
Però questo non è mai successo ancora, fortunatamente. Arrivano sempre prodotti da caduta, come appunto nel caso di queste eruzioni, come appunto accade all'Etna. C'è sempre un effetto caduta con lapilli, ceneri che possono, diciamo, andare nella direzione dei venti.
Un altro evento che può essere legato alla appunto all'attività stromboliana, ma diciamo per come è configurato, per come è strutturato, è quella invece dei crolli, che hanno in passato anche provocato invece delle onde, degli tsunami, non di elevatissima importanza, però comunque che sono stati avvertiti anche fino alla Calabria.
Sì, l'ultimo tsunami che c'è stato a Stromboli, diciamo di una certa rilevanza, è stato quello del dicembre 2002. D'inverno, quindi, e no, fortunatamente, pur avendo avuto un effetto sulle coste stromboliane, non ha colpito i possibili utenti delle spiagge, turisti, eccetera, che avremmo trovato se ci fossimo se il fenomeno si fosse verificato durante l'estate. Però è stato un evento significativo, ci sono stati alcuni feriti, un po' di danni alle spiagge, alle zone, alle barche che erano ferme lì in rimessa sulle spiagge, cose così. Però sì, la sciara del fuoco in particolare, che è il versante lungo il quale, il versante del vulcano lungo il quale si riversano tutti i prodotti, è anche un versante instabile e che ha una parte emersa ma poi anche prosegue sotto l'acqua, e gli tsunami sono determinati da spostamento improvviso di volumi di roccia più o meno grandi che quindi poi sono in grado di provocare queste onde anomale. Ricordiamo che Stromboli è un vulcano molto più grande di quello che noi vediamo, perché si solleva dal fondo del mare di circa tra 1500 e 2000 metri, diciamo, dipende dal punto, dal settore che consideriamo, però tutto sommato alla fine Stromboli è un vulcano alto quasi quanto l'Etna, per circa 3.000 metri, insomma, o qualcosa in più, però è un vulcano abbastanza grande, di cui noi vediamo solo la parte apicale.
Ecco, no, questa è interessante, questa vicenda di Stromboli e dello tsunami e anche delle caratteristiche dell'eruzione. E, vabbè, ci sono a seguito di quell'evento, oppure l'evento precedente, avevano messo le boe che in teoria avvertono la popolazione, avvertono chi sta sulle coste. Però ecco, la cosa è questa: è avvenuto a dicembre, quando l'esposizione, e quindi diciamo la vulnerabilità in qualche modo delle persone, se vogliamo utilizzare in termine non in termini rigorosi, la vulnerabilità e comunque l'esposizione, il valore esposto in termini di persone, di barche a mare, di reti da pesca, non lo so, tutto quello che riguarda la costa, comunque i bagnanti, le persone sulla costa, era molto bassa. E questo qui, visto che ormai la rassegna dei vulcani, quella che potevamo fare, l'abbiamo fatta, ce ne sono altri sui vulcani, ce ne mancano molti. Il Vesuvio ci manca. E lo faremo, magari facciamo un altro pezzetto. Facciamo una monografia sul Vesuvio, sarebbe interessante pure per parlare di Pompei e le eruzioni storiche, e finalmente capire che cosa ha raccontato Plinio il giovane mentre Plinio il vecchio si allontanava. In barca, se non erro. Dicevo, l'ultima cosa appunto è questa, no? L'eruzione più o meno tsunamigenica, cioè che genera un'onda dello Stromboli, c'ha un impatto diverso, o comunque l'onda in questo caso qui c'ha un impatto diverso a seconda della stagione, però l'evento è lo stesso. E questa roba qui, questo fenomeno strano per cui in qualche modo l'evento ha un effetto diverso a seconda di quello che ci sta intorno, in questo caso qui rappresentato dalla stagione, è proprio quello che esprime meglio di tutti il concetto che piace, sulla base del quale si fonda tutto il sistema di protezione civile e di emergenza, il concetto di rischio e di pericolosità e di vulnerabilità, che sono tre ingredienti che compongono in sostanza, che danno il livello di rischio e il livello quindi di attenzione che bisogna mettere in una zona piuttosto che in un'altra rispetto a un fenomeno, in questo caso qui vulcanico.
Sì,
giusto?
Esatto. Quello che noi diciamo abbiamo provato a portare in radio, sperando di che sia utile, è il concetto più che altro della pericolosità, cioè l'aspetto diciamo più tecnico legato al fenomeno naturale in sé, quindi qual è la probabilità, cioè in termini tecnici proprio la pericolosità e la probabilità che un dato fenomeno si ripresenti in un dato intervallo di tempo con una data intensità. E quindi questo qui ovviamente si può, cioè questa probabilità è data da, viene derivata dallo studio del fenomeno. E poi questo qui però bisogna andare a vedere quale è appunto il valore esposto che può essere in termini, come diceva Lorenzo, di persone o anche di beni, che possono essere sia economici che culturali ovviamente. E poi andare a vedere anche la vulnerabilità, che questo è più evidente nel caso dei sismi, nel senso quale può essere la resistenza proprio tecnica degli edifici a un tipo di sollecitazione, che nel caso degli aspetti diciamo vulcanici si può vedere una differenza nella resistenza dei tetti, però certo poi confronto a una a un flusso piroclastico c'è ben poco da fare, insomma,
da essere poco vulnerabili in qualche caso
da essere poco vulnerabili. E
l'insieme della pericolosità, del fenomeno quindi dell'insieme vulnerabilità e valore esposto, in qualche modo definisce, è una moltiplicazione, ma insomma diciamo l'insieme di questo definisce quello che noi chiamiamo rischio.
Sì,
giusto?
È così.
Quindi un territorio ad alto rischio è un territorio dove magari è probabile o è molto probabile che avvenga un fenomeno in grado di provocare danni, vittime o danni strutturali o danni di altro tipo, e intorno al quale però c'è qualcosa che può subirlo il danno, perché un vulcano dove non c'è nessuno, se oggi a Sumatra non ci fossero stati gli escursionisti, il rischio associato a quella zona lì, visto che non ci sono edifici, non c'erano edifici, non ci sono edifici intorno, il rischio associato a quella zona lì è molto basso, è basso, cioè, in quel caso lì l'elemento di rischio era effettuare un'escursione, motivo per cui a Stromboli non si fanno più escursioni, pure per mitigare il rischio rispetto della popolazione che sta a Stromboli, che va sul vulcano. Ci siamo andati tutti fino a un certo punto.
Oh, ecco, quello... tempo ci si dormiva.
Appunto, da non laureato, però. Non lo sapevo.
A sentire la voce del vulcano, che è una cosa molto forte. Quello che ci interessa a noi però sono anche ovviamente gli aspetti, poi questo diciamo fa tutto parte di quello che può essere il pre-evento, quindi sulla prevenzione, poi ovviamente c'è nella fase di emergenza la fase della comunicazione alla popolazione, che è una fase molto importante e molto delicata e che ovviamente non affrontiamo in questa puntata, ci riserviamo di vederla in una delle prossime, dal punto di vista ovviamente del vulcanismo e poi anche degli altri aspetti.
A questo proposito, dato che lavoro all'INGV, volevo dire che da vari anni c'è una forte sensibilità all'aspetto della comunicazione, tant'è che noi abbiamo un nostro blog di INGV Vulcani. Abbiamo emettiamo da ciascuno dei nostri osservatori dei bollettini che sono settimanali o mensili a seconda del livello di allerta che caratterizza quel certo vulcano. Cerchiamo anche attraverso i social, Facebook, Instagram eccetera, di comunicare, di tradurre un po' questi bollettini comunicati dalle parole più semplici, più comprensibili, cosa che forse ancora non riusciamo a fare completamente, ma comunque c'è questa attenzione, questo desiderio di comunicare nella maniera migliore possibile ciò che sappiamo a tutti, soprattutto agli abitanti che abitano quelle zone che sono a rischio.
Bene, i bollettini comunque sì, è riportato in maniera molto chiara quali sono i diversi scenari attesi rispetto ai vari livelli appunto di allerta rilevati, e questo secondo me è una cosa molto, molto interessante, molto poco conosciuta. Che magari proviamo a portare in radio, anche se è molto didascalica, nel senso che poi a vederlo punto per punto può essere anche difficile, ecco questo. Direi che possiamo considerare chiusa la trasmissione per oggi, abbiamo già rubato qualche minuto alla prossima trasmissione.
E certo. Elettrodo ancora non è arrivato, ma arriverà, e comunque non possiamo andare avanti fino a che lui non ci caccia tutte le volte, quindi
oggi gli lasciamo il campo un
oggi
po' prima,
lasciamo il campo leggero, vediamo continuiamo a chiacchierare, intanto i saluti potrebbero durare sempre 10 minuti, magari sta in macchina che arriva e ci sente, lo prendiamo in giro sempre.
Certo, questa era Emergenza Zero in entropia massima, e abbiamo parlato con Gianfilippo De Astis dell'INGV del vulcanismo in Italia, e ci ritroviamo con Entropia Massima il prossimo lunedì con
Davide e intelligenza artificiale, nuovi linguaggi, quest'anno
estrattivismo di dati,
quest'anno stanno approfondendo appunto i modelli di linguaggio, cioè sarebbe quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale, in realtà si chiama modelli di linguaggio, e ho scoperto questa cosa l'ultima e quindi ascoltatelo perché è sempre più complicato. Invece il lunedì successivo ci dovremmo stare di nuovo con Libera Scienza e Libero Stato, e forse approfondiamo i temi delle sempre dell'energia con Demostene, Demostenes dovrebbe venire, Demostenes Floros, magari con un occhio già, la prima, un primo occhio alla COP 28 che è in corso adesso con, per insomma, la conferenza sul clima a Dubai, molto discussa in questo modo, in questo momento. Oh Gianfilippo, vieni quando ti pare. Vabbè, ti è piaciuta l'esperienza radiofonica?
Sì. Mi piace, riapprofondire... torno volentieri. Grazie anzi di avermi invitato anche stavolta.
Per il Vesuvio.
Per il Vesuvio dovremmo fare un approfondimento così. E va bene, niente, ringraziamo e soprattutto invitiamo, no, a sostenere Radio Onda Rossa, perché Onda Rossa trasmette dal 77 senza nessun condizionamento, senza padroni, senza padrini, senza nessuno che ci dice cosa dobbiamo dire. E questa cosa qui però avviene soltanto grazie alle donazioni, al sostegno di chi se la sente, perché la radio di chi se la sente. Quindi invitiamo tutte e tutti ad andare su ondarossa.info e analizzare con dettaglio massimo le varie modalità per sostenere Radio Onda Rossa, scegliendone uno o più di una, o anche, no, si può anche sottoscrivere col conto corrente, facendo un bonifico, facendo il radioabbonamento e venendo poi qui a comprare. È uscita Scarceranda 2024 e le modalità di ritiro, i punti vendita sono sul sito, ma comunque si può venire pure in radio.
Un saluto a tutti e a tutti, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale.
Alla prossima.
E a lei. Grazie. E questo è il redazionale.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised.